E siamo in collegamento telefonico con Serena Marinello, specializzata in malattie infettive. Ciao Serena, benvenuta sulle nostre frequenze.
Buongiorno a tutti, ciao Sara.
Allora Serena, intanto con te volevamo cercare di capire un attimo tutto quello che si sta dicendo intorno a questo nuovo virus influenzale e soprattutto riuscire a raccogliere insieme a te alcuni dei dati che emergono, al di là di quelli che vengono sparati sui grandi telegiornali piuttosto che a livello mediatico, capire realmente qual è la situazione e che cosa sta succedendo e se ci sono dei dati su cui poter incominciare a ragionare.
Sì, beh, allora, come immagino tutti abbiate sentito dai media, dai primi di luglio questa epidemia di questo nuovo virus influenzale, che è un virus che colpiva inizialmente soltanto i suini e che poi ha fatto il cosiddetto salto e adesso ha avuto la possibilità anche di colpire l'essere umano. Appunto, questa epidemia è stata definita dall'Organizzazione Mondiale di Sanità a livello di allerta 6. Cosa vuol dire? Questo è il livello che viene stabilito in tutte le grandi epidemie dall'Organizzazione Mondiale di Sanità quando si può effettivamente parlare di pandemia. Questo livello ovviamente non va, potrebbe essere, diciamo, un po' fuorviante e forse è quello che ha anche un po' portato all'area di paura che c'è stata intorno a questa definizione. Non va a definire la gravità della patologia quanto la sua contagiosità e la sua estensione a livello globale. Infatti ormai sono moltissimi i paesi in cui sono stati registrati casi di questa nuova influenza e quindi questo stato d'allerta è stato proprio definito proprio per questa sua grande diffusione. Perché si diffonde così velocemente questo virus? Perché è un virus, ripetiamo, quelli influenzali, per cui fa parte delle stesse categorie dei virus che incontriamo durante l'inverno, però è un virus nuovo, per cui nei confronti del quale il nostro sistema immunitario, ovvero appunto il sistema deputato alle difese del nostro organismo, è un virus che il nostro sistema non ha mai incontrato, per cui nei confronti del quale non possediamo alcuna difesa. Questo fa sì che sia un virus molto più contagioso, per cui è più facile ammalarsi. Questo ovviamente però non deve portare a terrore o paura nei confronti di questa epidemia, perché per il momento i casi che sono stati segnalati sono casi di una banale influenza, per cui con tutti i sintomi che noi conosciamo da sempre essere di tipo influenzale, per cui appunto sternuti, mal di gola, febbre alta, tosse secca, artromialgie. Questi sono i sintomi più frequenti, poi in alcuni casi si è visto anche vomito, diarrea, nei casi più gravi sono state segnalate delle polmoniti. Anche qui non ci si deve spaventare perché a fronte all'altissimo numero di persone contagiate a livello mondiale, i morti sono stati sicuramente un numero quantomeno compatibile con il numero di morti che ci sono con tutte le altre epidemie influenzali. E le categorie per il momento più a rischio sono sempre le stesse, ovvero le persone più anziane, i bambini più piccoli e tutte le persone che hanno altre malattie, per cui malattie cardiache, malattie polmonari, gli immunodepressi, quindi le persone che sono trapiantate o che hanno linfomi o leucemie o le persone con HIV. Quindi diciamo che per il momento, ecco, bisogna anche stare abbastanza tranquilli. La maggior parte di tutto quello che è cresciuto intorno a questa epidemia è una questione di sanità pubblica, nel senso che è comunque un virus sconosciuto di cui si sta cercando di monitorare la diffusione, soprattutto per monitorare un suo eventuale cambiamento genetico. Perché? Perché questi sono tutti virus, così come lui si è potuto modificare e colpire prima il maiale e poi anche l'uomo, va monitorato per valutare eventuali altre sue modificazioni e poi ovviamente tutti i casi per il momento vengono segnalati perché si sta monitorando l'evoluzione dell'epidemia.
Ecco Serena, rispetto a quello che dicevi tu prima, credo che un po' di confusione per chi ci ascolta e per chi ovviamente si vuole informare l'abbia fatta sicuramente la definizione di pandemia che dicevi tu prima da parte dell'OMS, che hai spiegato benissimo, che riguarda la sua capacità di diffusione e non la gravità di questa tipologia di influenza, ma sicuramente anche alcuni numeri sparati a mezzo stampa riguardanti i casi di morte. Mi riferisco nello specifico a quanto è successo in Messico e le ultime notizie che arrivavano dall'Inghilterra. Credo magari che su questi due esempi si possa fare anche una valutazione rispetto a quello che è il servizio sanitario offerto in queste due parti differenti del mondo.
Beh, allora io stavo leggendo qui adesso dei dati che sono proprio gli ultimi citati dall'Organizzazione Mondiale di Sanità. Fra i 134.503 casi segnalati e confermati, 816 sono stati decessi, per cui insomma un numero comunque limitato. E come numero di morti ovviamente sono variabili e sono dipendenti anche al numero di infetti, nel senso che per esempio in Europa i casi segnalati sono 16.500 e i decessi sono 34. È chiaro che nelle Americhe sono 87.000 e i decessi sono stati intorno ai 700, questi sono i dati dell'OMS. È chiaro che poi inizialmente era un'epidemia che era sconosciuta, per cui la diffusione anche è stata molto più rapida in Sud America. Cioè non deve spaventare assolutamente, soprattutto anche tutti coloro che magari si trovassero essere un caso confermato di influenza suina, non si devono sicuramente sentire degli appestati. È soltanto appunto un nuovo tipo di influenza che per il momento sta venendo monitorata e è solo per questo che ci sono delle misure precauzionali in più rispetto al solito.
Ci sono molti che si domandano la questione vaccini, una questione vaccini che qualche settimana fa era presente anche sulle pagine del quotidiano La Repubblica con un articolo che segnalava invece quanti sono i guadagni delle grandi cause, scusate, delle grandi case farmaceutiche. Ecco, sulla disponibilità dei vaccini e poi magari anche, non so, questo te lo chiedo e prescindo un po' insomma da quella che è la tua attività di medico, ma può essere una valutazione su quanto invece poi si cerchi di creare allarmismo, poi per conseguire un guadagno su questo allarmismo.
Beh, ovviamente queste sono cose che sono più vecchie di noi, insomma, ma che sono, non colpiscono soltanto il fatto dell'influenza, insomma. Cioè, allora, beh, innanzitutto, partendo dal punto di vista più scientifico, quello che si sa è che il vaccino dovrebbe essere pronto verso settembre. E ovviamente ci auguriamo che lo sia, ma soprattutto per poterlo rendere disponibile alle categorie più a rischio, che sono quelle che abbiamo citato prima, che sono quelle che poi beneficiano già attualmente del vaccino. Su quelli che possono essere osservazioni di carattere proprio più sì, politico sulla questione delle vaccinazioni, sono osservazioni che ci vengono. Io credo però di fronte dopo ogni grande emergenza. Sono le stesse osservazioni che ci possono venire dopo una grande guerra e sulle speculazioni che ci possono essere sulla ricostruzione di quei paesi nei periodi successivi. Sono le stesse osservazioni che potrebbero venirci in mente dopo quello che è stato il terremoto in Abruzzo, dove sicuramente in mezzo a moltissimi volontari armati delle migliori intenzioni e che sono lì per prestare il loro servizio a queste popolazioni, ovviamente viene anche da pensare che in mezzo ci possa essere anche qualche persona che specula sulla tragedia di altre persone. Le case farmaceutiche da sempre sappiamo che non sono gli interessi dei più poveri e grandi esempi di malattie dimenticate sono tutte quelle tropicali, la malaria in primis, grande scandalo è stato da sempre, lo è tuttora, la terapia antiretrovirale e quindi i farmaci per curare l'HIV che sono meno disponibili in paesi in via di sviluppo dopo l'epidemia più diffusa. E tutta la questione sui brevetti e chiaramente ci viene da pensare anche qui questa cosa. È chiaro che ovviamente adesso è corretto che ci sia un lavoro per poter produrre questi vaccini proprio per difendere le categorie più a rischio. Ovviamente poi noi non sappiamo che diffusione a livello globale questi possano avere e che tipo di interesse ci possa essere.
Un'ultima domanda, tornando invece a chi ci sta ascoltando, in caso di paura, in caso di si pensasse di essere stati contagiati da questa nuova forma influenzale, cosa bisogna fare?
Allora, beh, innanzitutto in Italia per il momento i casi segnalati sono in persone che sono tornati da viaggi in paesi in cui l'epidemia ha una diffusione già autoctona da soggetto a soggetto e in casi di persone che hanno avuto un contatto con un caso accertato di H1N1, che è appunto questa influenza suina. Per cui per il momento siamo a questo livello. È chiaro che di fronte a un'epidemia, mi è piaciuto molto un esempio che ho sentito in questi giorni, è come mettersi con un tappo sotto le cascate del Niagara. Insomma, noi quello che possiamo fare al massimo in questo momento è osservarne l'evoluzione e ovviamente cercare di monitorarla, quindi con segnalazioni come sono dettate dalle regole della sanità pubblica. E per tutte le persone che rientrano quindi da un paese che possono essere in Europa adesso, Grecia, Spagna, soprattutto Inghilterra, che è stato nei college, che sappiamo essere stati uno dei nuclei che hanno un po' amplificato questa epidemia, Francia, ma fra un po' arriverà anche in Italia, insomma, ma non dobbiamo preoccuparci. L'indicazione è quella chiaramente di recarsi nei centri che fanno da segnalatori per questo tipo di patologia, che sono al momento i centri di malattie infettive del Veneto e delle varie regioni, per venire testati per il virus. Questo ovviamente serve soprattutto perché poi l'indicazione è quella di restare in un isolamento domiciliare per ridurre quantomeno gli eventuali contatti, se si risultasse positivi, per una decina di giorni. Il periodo di contagio va da un giorno prima all'inizio dei sintomi fino a 7 giorni dopo all'incirca. Il contagio avviene come tutte le influenze tramite le goccioline, per cui parlando, scambiandosi bicchieri, scambiandosi effusioni di vario genere. E nei bambini sembra essere registrato un periodo di contagio un po' più lungo. Ovviamente sono ancora molte le cose che si stanno cercando di capire, soprattutto quali sono le categorie più a rischio, che per il momento sono quelle che abbiamo detto, ma pian piano si riuscirà anche a studiare un po' meglio questo virus.
Serena, io ti ringrazio per essere stata con noi. Ovviamente avremo un po' in modo di risentirci anche su questi temi. Intanto ti auguriamo una buona giornata.
Grazie anche a voi.